Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Andrea Cozzolino, eurodeputato PD e tra le altre cose presidente della delegazione per il Maghreb. Quindi diciamo la persona più indicata per spiegarci per partire la discussione dalla quali potrebbero essere le conseguenze di una crisi del grano, di una crisi alimentare generata dalla guerra e quali potrebbero essere le conseguenze sul Maghreb, sull'Africa, sui paesi che per l'Italia sono vicini e che potrebbero generare a catena altro tipo di conseguenze.
Intanto vi saluto e grazie di questa opportunità. Volevo innanzitutto dirvi che abbiamo deciso come delegazione del Maghreb di invitare il vice direttore della FAO al Parlamento Europeo, Maurizio Martina, per fare esattamente un punto della situazione. Siamo molto allarmati anche dagli ultimi report che la FAO ci ha dato sulla situazione che si sta delineando per la sospensione da un lato dal punto di vista della logistica dell'utilizzo del grano già prodotto e messo nelle stive dei porti di Mariupol e di Odessa e delle navi che sono bloccate e con un effetto che questo ha avuto poi sul prezzo del grano che impedisce molti paesi del Nord Africa diciamo di poter acquistare il grano che è a disposizione. Questo vale per la Tunisia, vale per l'Egitto, vale per il Libano, insomma, quindi una situazione molto complicata da questo punto di vista, con tutti gli effetti che questo può produrre. Più avanti andiamo, più gli effetti possono essere sempre più dirompenti. Insomma, noi siamo già in una situazione nella quale questi paesi hanno aree della propria popolazione in deficit alimentare molto serie, e quindi si allarga sempre di più la fetta di popolazione più esposta, diciamo, a una insufficienza alimentare. Questo può provocare carestie, può provocare reazioni e su instabili sistemi politici è evidente che questo può determinare un'ulteriore tensione che con eventuali nuovi flussi migratori provenienti soprattutto dall'area del sud del Mediterraneo. Dunque, per noi Europa affrontare questa questione e non osservarla, non analizzarla, ma intervenire preventivamente, agire in questo momento per evitare che questa situazione produca gli effetti più negativi. Bisogna fare due cose sostanzialmente: da un lato, io credo intensificare il dialogo e l'iniziativa sia nei confronti della Federazione Russa sia nei confronti dell'Ucraina, perché si possano creare dei corridoi umanitari e militari. Le due cose non devono essere vissute in contrapposizione per consentire la possibilità di utilizzare il grano che è stato prodotto nel corso dell'anno passato e che oggi è stivato, diciamo, nei depositi dei due porti di Mariupol e di Odessa e di poter essere utilizzato sul mercato. Non è accettabile un uso, diciamo così, strumentale del grano per condizionare l'orientamento, l'azione di paesi, soprattutto del Nord Africa, del Sud Africa, da parte soprattutto della Federazione Russa. Noi dobbiamo insistere per una forte iniziativa diplomatica per sbloccare il grano da questo punto di vista e mettere in piedi una linea di credito che aiuta a calmierare i prezzi e aiuta soprattutto i paesi più in difficoltà, penso alla Tunisia, penso al Libano e altri paesi del Nord Africa, di poter accedere sui mercati, perché non c'è solo il grano prodotto dalla Russia e dall'Ucraina, ma ci sono altre fonti di approvvigionamento, e consentire a loro un accesso sui mercati dove i costi sono diventati costi insostenibili per le loro economie, per la sostenibilità dei loro bilanci pubblici e così via. Noi dobbiamo mettere in campo un'azione preventiva, diciamo così. Non bisogna solo guardare ciò che sta accadendo sullo scenario europeo e mediterraneo da questo punto di vista. Quindi avere una grandissima attenzione e sapere che questa è una delle grandi conseguenze che la guerra sta producendo ed è necessitario avere un'iniziativa politica, diplomatica, militare dell'Unione Europea per sbloccare la situazione ed evitare che si possano produrre effetti ancora più devastanti e conseguenze ancora più negative sulla scia, diciamo, della guerra in corso ormai da 3 mesi, 80 giorni in Ucraina.
Ieri c'è stata la telefonata tra il Premier Draghi e il Presidente Putin e la questione del drago era una delle questioni, se non la questione al centro, però non sembra aver portato a nessun sblocco della situazione. Quanto è auspicabile e quanto può risolvere invece una soluzione militare, una coalizione dei volenterosi, come auspicata dalla Gran Bretagna, che scorti le navi di grano fuori dai porti del Mar Nero?
Bisogna vedere se ci sono le condizioni per fare un'iniziativa di questa portata. E io vorrei cogliere l'occasione per dire però noi non possiamo sempre soltanto registrare dei no e fermarci, anche perché l'azione militare ha prodotto dei risultati fino a un certo punto. Quindi noi vediamo che anche l'azione militare produce dei risultati fino a un certo punto. Certo, abbiamo arrestato l'escalation, diciamo, di avanzata dell'esercito della Federazione Russa in Ucraina, ma questo non ha bloccato affatto, diciamo, la guerra in Ucraina, anzi. E abbiamo una fase adesso dove siamo passati da una fase in cui sentivamo, diciamo, una ripresa dell'iniziativa militare dell'Ucraina, adesso a una fase in cui sembra ritornare con forza, diciamo, una ripresa di iniziativa militare da parte della Federazione Russa. Noi non possiamo limitarci a guardare, a osservare quello che accade sul terreno dal punto di vista militare. Occorre rimettere in campo a tutti i livelli un'iniziativa incessante, direi ora dopo ora, giorno dopo giorno, per riaprire vie diplomatiche, perché noi non abbiamo una soluzione militare a questa crisi, compresa la crisi drammatica che si sta determinando sul grano. Quindi bene l'iniziativa di Draghi, si devono accompagnare altre iniziative da questo punto di vista in tutte le sedi internazionali. Noi dobbiamo stringere, diciamo, la Federazione Russa dal punto di vista diplomatico a un'azione di confronto con l'Europa, con gli Stati Uniti, con l'ONU, per verificare le condizioni affinché su alcune questioni, penso alla questione del grano, non si producano conseguenze ulteriormente negative sullo scenario globale. Ecco, credo che questa sia la strada che noi dobbiamo percorrere assolutamente per evitare, diciamo così, una degenerazione della situazione e usare, diciamo così, il tema della risposta militare solo a condizione che lo si possa fare in casi estremi. Ecco, questa è la cosa, perché noi vediamo da 80 giorni in cui la risposta è stata fondamentalmente una risposta di natura militare da parte anche dell'Europa, sostenendo giustamente la resistenza del popolo dell'Ucraina, del gruppo dirigente dell'Ucraina, a difesa della sovranità del loro territorio.
Oggi mi sembra Ettore Rosato di Italia Viva ha dichiarato che l'Ucraina deve mettersi nella disposizione d'animo di fare delle rinunce territoriali. Bisogna anche convincere Zelensky a non chiedere, diciamo, la cacciata dei russi dalla Crimea, da tutto il Donbass, e a trovare delle soluzioni intermedie.
Guarda, io non sono un esperto, diciamo così, di relazioni diplomatiche fino al punto da spingermi da fare delle osservazioni, ma mi pare che tutti gli osservatori, quelli più indipendenti, ma anche quelli che sono particolarmente impegnati nella contesa, hanno la piena consapevolezza che è evidente, persino il piano, diciamo, che ha presentato l'Italia, che la Russia considera insoddisfacente, prevede una cessione di sovranità di una parte del territorio dell'Ucraina, diciamo così, almeno nella parte relativa a quella che militarmente è stato occupato, diciamo, dalla guerra in questi 80 giorni. Quindi è evidente che qualche tema, diciamo, di cessione, qualche punto di equilibrio noi dobbiamo provare a raggiungerlo con il pieno coinvolgimento, diciamo, del gruppo dirigente dell'Ucraina. Nessuno può decidere il futuro dell'Ucraina se non i cittadini dell'Ucraina e il gruppo dirigente dell'Ucraina. Quindi noi possiamo accompagnare questo processo, lo possiamo fare noi, Europa, lo possono fare e lo devono fare gli Stati Uniti. Anche gli effetti per gli Stati Uniti politici ed economici non saranno effetti positivi, il prolungamento di uno scenario di guerra nel cuore dell'Europa. Quindi c'è necessità che anche gli Stati Uniti si mobilitino dal punto di vista delle relazioni diplomatiche, non solo dal punto di vista del sostegno all'azione militare sul terreno, e bisognerà discutere con il gruppo dirigente dell'Ucraina. Nessuno può pensare di sostituirsi alle loro decisioni, ma è evidente che un tema si porrà sulla Crimea, si porrà su una parte del Donbass, diciamo così. Quindi è evidente che ci sarà un problema di natura politica su cui noi dobbiamo discutere, anche sulla natura, diciamo, di come si governeranno questi territori all'indomani della guerra, no? Anche immaginando percorsi che possono garantire un'autonomia maggiore di questi territori, sia dalla Federazione Russa che dall'Ucraina stessa. Si possono individuare esperienze che a livello internazionale sono state già sperimentate per altri territori e per altre realtà, sotto magari la garanzia, diciamo così, di un controllo da parte delle autorità internazionali. È già successo in altre realtà e in altri territori, quindi io non escludo nulla, però ripeto, è un terreno su cui, se non ci si cimenta con un confronto di natura diplomatico, diventa tutto più complicato, più difficile. Sai, queste sono occasioni in cui bisogna parlarsi da vicino, non attraverso comunicati stampa o invii puri e programmi. La diplomazia è fatto di un lavoro poi in cui i leader si incontrano, discutono. Ci sono i gruppi dirigenti dei paesi che si confrontano, individuano dei percorsi, le istituzioni internazionali aiutano questo dialogo. Non si può lavorare a colpi di comunicati stampa e dichiarazioni alla stampa o di conferenze stampa. Non funziona così un processo di ripresa di un dialogo tra due paesi che si stanno combattendo, e con un paese che è stato aggredito e un paese che è aggredito.
A proposito di diplomazia, l'Unione Europea in questo processo sta mettendo in campo tutte le armi a disposizione a livello diplomatico, o è assente, parlano solo gli Stati?
No, io penso che ci deve essere un lavoro di concerto. Io non sono molto soddisfatto della risoluzione su cui si sta lavorando per il Consiglio Europeo del 30 e 31. C'è ancora una visione troppo legata alla dimensione militare, c'è poco ancora nel comunicato finale su cui si sta lavorando per quanto riguarda i temi relativi a una ripresa di un dialogo diplomatico, a un lavoro che bisognerà mettere in campo, e io credo che da questo punto di vista bisognerà lavorare nelle prossime ore, perché il comunicato finale del vertice dei capi di Stato e di Governo del 30 e 31 contenga delle proposte. Del resto gli Stati si sono mossi e tocca anche alla Commissione mettere in campo un'iniziativa politica. Io penso che l'alto commissario deve mettere in campo un'iniziativa politica dell'Unione Europea nel concerto con le altre istituzioni. Non ci si può. Io lo considero questo un punto cruciale. È del tutto evidente che noi ci troviamo di fronte a dei protagonisti, e soprattutto ad un protagonista, Putin, il gruppo dirigente della Federazione Russa, che cercherà di ostacolare in ogni modo la via diplomatica. Ma questo non impedisce né all'Unione Europea, e dico la Commissione, il Parlamento, cioè le istituzioni comunitarie, sia alle istituzioni intergovernative, cioè i capi di Stato e di Governo, di promuovere tutte le iniziative in tutte le sedi internazionali per promuovere un dialogo e un confronto che ci aiuta a ravvicinare la pace.
Secondo alcuni analisti, l'Unione Europea si è divisa tra gli attendisti, diciamo, i più favorevoli a una soluzione diplomatica, Francia, Germania, e i cosiddetti falchi, che sono i paesi dell'est e i paesi del nord. E, cosa inedita nella storia dell'Unione Europea, la Commissione Europea, invece di essere la voce di Francia e Germania, è molto schierata sul lato atlantista interventista, diciamo, quello auspicato da paesi del nord e da paesi dell'est. Condivide questa analisi o
mi sembra un po' eccessiva, è uno schema troppo ideologico, insomma, è non corrispondente alla realtà, nel senso che c'è una fondamentale unità delle istituzioni comunitarie e intergovernative, cioè c'è un'intesa, un lavoro comune che si sta facendo tra la Commissione, il Parlamento europeo e i capi di Stato e di Governo e i parlamenti dei 27 paesi. Insomma, io non vedo grandi differenze, è del tutto evidente che paesi come la Polonia, la Romania, la Lettonia, l'Estonia, che sono più esposti, diciamo così, perché sono lì ai confini, a pochi chilometri dagli scenari di guerra, hanno posizioni più forti, no? E chiamano l'opinione pubblica, le autorità europee a una determinazione maggiore, ma è anche una funzione che devono svolgere in quanto paesi direttamente interessati al conflitto, ai confini con il conflitto, e stanno subendo anche le conseguenze più immediate. 5 milioni di rifugiati che scappano sono già scappati dall'Ucraina, si sono riversati innanzitutto verso questi paesi. Quindi io non credo che la politica estera europea possa essere dettata, diciamo così, da una divisione tra i paesi più esposti, più ai confini con gli scenari di guerra, con i paesi, diciamo, Francia, Germania, Italia, Spagna e così via. Io non credo che ci possa essere una divisione di questo tipo. Io credo che c'è la percezione che sta crescendo, sta maturando, che dopo una prima fase in cui la reazione doveva essere una reazione anche sul terreno militare alla sfida che la Federazione Russa aveva lanciato con l'aggressione di un paese sovrano come l'Ucraina, alla necessità, dopo 3 mesi, dopo 80 giorni, dopo intere città distrutte, migliaia di morti da una parte e dall'altra, intere città distrutte, un pezzo dell'Ucraina ormai, diciamo, distrutto, da ripensare, ricostruire interamente, c'è la consapevolezza che non c'è una soluzione militare al conflitto e che bisogna trovare le modalità, le forme per costruire un dialogo che assicuri sicurezza e integrità all'Ucraina e che assicuri, diciamo, la Federazione Russa dalle preoccupazioni di una sorta, diciamo, come loro evocano in continuazione, un accerchiamento da parte della NATO e dell'Unione Europea. Io penso che noi dobbiamo creare le condizioni poi di un grande accordo, forse bisognerà pensare a una grande conferenza come fu Helsinki nel dopoguerra, insomma, cioè bisognerà pensare, diciamo, a qualcosa, ma la politica serve a questo, serve esattamente laddove non si vedono le soluzioni nell'immediato, trovare l'impossibile. La politica serve a questo, sennò davvero ritorneremmo all'Europa della Seconda Guerra Mondiale, dell'inizio di questo del secolo che abbiamo alle spalle, cioè in cui la soluzione dei conflitti è una soluzione sostanzialmente militare. Noi siamo nati, l'Europa, l'Unione Europea, i 27 paesi stanno insieme anche perché hanno appreso la lezione della storia e sanno che la politica di pace e di cooperazione è un'arma assolutamente più potente dell'uso delle armi e degli eserciti. Quindi noi dobbiamo ritornare progressivamente, avendo risposto nel modo giusto, necessario, sia sul piano delle sanzioni economiche, sia sul piano della resistenza militare, a un'offensiva, a un atto scellerato che la Federazione Russa ha compiuto, ma sappiamo che la soluzione è ed è necessariamente una soluzione politica, diplomatica. Che cosa vogliamo produrre? Una guerra infinita nel cuore dell'Europa?
Un'ultima domanda, cambiando argomento. È possibile che il piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia si impantani nelle tensioni politiche dei partiti in vista delle elezioni?
Spero proprio di no. Spero proprio di no. Noi stiamo entrando anche qui in una fase successiva a PNRR. Adesso noi stiamo dimostrando una tenuta all'Unione Europea, alla Commissione, agli Stati, sulla base anche di un programma di riforme che stiamo cercando faticosamente di attuare e che aiuteranno lo sviluppo, lo svolgimento dell'utilizzo del PNRR, ma stiamo entrando anche nella fase concreta, operativa, in cui si cominciano a fare gli appalti, in cui bisogna cominciare a rispondere all'utilizzo concreto delle risorse, territorio per territorio, città per città, regione per regione. Quindi sono finite le chiacchiere, si comincia a lavorare concretamente. E io spero che nessuna forza politica, di fronte alla concretezza di un'occasione quasi unica e storica, tra l'altro in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, dopo la pandemia e con le conseguenze negative prodotte dalla crisi, se ci impantanassimo in una discussione politica, nessun cittadino italiano perdonerebbe ai dirigenti politici dei partiti di centrosinistra e di centrodestra una polemica solo in funzione della conquista dello 0,00,11%, diciamo così, di un consenso elettorale, magari neocorporativo, per difendere piccoli interessi di parte, a fronte di risorse straordinarie che abbiamo a disposizione per rispondere a un bisogno di sviluppo, di crescita, di occupazione nel nord come nel sud del paese. Quindi io spero davvero che questo non accada e che tutti siamo cimentati a vedere quali possono essere le correzioni che dobbiamo mettere in campo quotidianamente, oserei dire, quotidianamente, per evitare i rischi di non utilizzo pieno di queste risorse che l'Europa ci ha messo a disposizione. Quindi davvero, diciamo, ci sarà tempo, si voterà nel 2023, nella primavera del 2023, la campagna elettorale si può fare negli ultimi 40 giorni con la presentazione delle liste, con gli schieramenti che si presenteranno davanti ai cittadini italiani. Fino a quella data lavoriamo sodo perché queste risorse siano utilizzate, siano messe al servizio, diciamo, della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione del nostro paese.
Va bene, ringraziamo Andrea Cozzolino per essere stato con noi e vediamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie, grazie a voi.